the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you feed your pussycat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shaped, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany! We are living in a material world, and I am a material girl. Come and get me, boys.
Chicca che vi abbiamo fatto ascoltare, care ascoltatrici, benvenute a Wok Wop, la vostra, speriamo, preferita rubrica sull'approfondimento degli Stati Uniti, in particolare con un occhio di riguardo normalmente sulla California, ma oggi abbiamo una storia bellissima, una storia che non potevamo non raccontare. Non so se era la puntata noiosa che avevamo promesso dopo quello che era successo al Campidoglio, però
probabilmente no,
però diciamo è una storia che contiene parla di diamanti, parla di drammi, parla di rivincita, il sogno americano, la lotta di classe, tutto. E
noi volevamo fare delle cose serie, ma questo paese ci supera sempre.
Non possiamo, neanche nei nostri sogni più wild ci saremmo aspettati qualcosa del genere. E quindi dopo la sigla vi parliamo della vicenda di GameStop e di come un gruppo di utenti di Reddit stanno cercando di affossare Wall Street.
Well, the very first question they asked us was not about killing the clerks, but things about our labor movement and how our trade union works. Oh, how could our jury see clearly when the lawyers and judges and cops called us low-type Italians, said we look just like regular wops.
Oh, eccoci tornati, e quindi adesso intanto questa era la nostra sigla, come sempre Woody Guthrie, la canzone con cui abbiamo aperto oggi, per chi di voi l'ha riconosciuta, era Diamonds Are a Girl's Best Friend nella versione cantata da Nicole Kidman nel film Moulin Rouge. Perché parliamo di diamanti? Parliamo di diamanti sperando che tutto avrà senso verso la fine di questa puntata. Se non riuscirà ad avere un senso, noi abbiamo fatto del nostro meglio, ma temo che comunque, nel senso, c'è una buona dose di stranezze nella puntata di oggi. Quindi partiamo da cosa sta succedendo in questo momento negli Stati Uniti. Avrete visto magari sui giornali che una serie di fondi di investimento americani stanno entrando in crisi perché questa azienda, GameStop, che è un'azienda di videogiochi, aveva una serie di azioni che stavano andando, diciamo, cioè stava andando in bancarotta questa azienda, fondamentalmente. E a un certo punto, dal nulla, si sono materializzati queste migliaia di persone che hanno comprato le azioni di questa azienda, facendole aumentare esponenzialmente il valore, mettendo in crisi il mercato finanziario a Wall Street. Io ho letto più o meno queste notizie, le ho monitorate sul giornale. E non ci ha capito assolutamente niente, ma noi siamo fortunati, abbiamo il nostro resident matematico, e quindi adesso il nostro Belka ci spiegherà cosa sta succedendo. E la gente sta parlando di una cosa che chiamano squeeze, short squeeze, che non so cosa voglia dire, come si traduca in italiano, però cioè, perché adesso un gruppo di fondi di investimento è spaventato da un forum online.
Allora, sono cose che io in realtà neanche io sapevo fino a pochi giorni fa e forse avrei preferito continuare a non sapere nella vita, però adesso che le ho imparate mi sa che sono cose che ci tocca spiegare. Allora, innanzitutto GameStop non è un'azienda di videogiochi, è un'azienda di negozi di videogiochi, cioè
Ok.
è tipo il Blockbuster, nel senso il
Giusto.
posto dove tu vai a comprare e a vendere e affittare i tuoi videogiochi e come Blockbuster nel senso un po' sta sparendo perché... E non si va più a comprare videogiochi al negozio, ma si scaricano direttamente da internet. Ormai tante console hanno le loro, come si dice, i loro sistemi online per comprare i giochi e quindi,
E un po'
cosa?
forse anche la pandemia da questo punto di vista ha contribuito, no?
Probabilmente, non lo so. E, quindi diciamo è un'azienda che non sta fallendo, ma che c'è chi può prevedere che andrà male in futuro, che uno può, diciamo, ci sono delle analisi che uno potrebbe fare per dire che questa azienda perderà di valore ed è un'azienda quotata in borsa, quindi ci sono le azioni che uno può comprare e vendere, no? E qui stiamo parlando di, in realtà, quasi tutto quello di cui stiamo parlando oggi. È un mercato speculativo, nel senso che non c'è realmente poi forse questo grande interesse, o forse sì, però non c'è questo grande interesse in realtà nelle sorti dell'azienda, ma c'è un interesse nel comprare e vendere azioni molto su un breve periodo, con l'idea di fare soldi soltanto nella differenza di prezzo. No, quindi questo è puramente in realtà un mercato speculativo. Ora, se uno si prevede che il prezzo di un'azione sale e vuole fare speculazione, quello che uno fa è compra l'azione, la tiene finché il prezzo non aumenta e poi la vende facendo un profitto tra la differenza del prezzo in cui l'hai comprata e quella con cui l'hai venduta, no? Se il prezzo aumenta di molto in pochi giorni, uno può fare tanti soldi molto rapidamente in questo modo, no? Ma se uno si aspetta che il prezzo di un'azione scenda, come fai a fare speculazione e a guadagnare soldi dalla tua previsione del fatto? Come fai a scommettere, sul fatto che è un'azienda aperta di valore, no? Si usa tanto il linguaggio delle scommesse perché di fatto poi questo è una specie di casinò di cui stiamo parlando, no? In realtà è quasi un gioco d'azzardo. E si può fare questa cosa che in inglese si chiama short, che io purtroppo non so la traduzione di queste
Ero
cose,
ignara di tutto
ignaro.
quello di cui stiamo parlando oggi.
Che cos'è uno short? Uno short in realtà è un meccanismo un po' più complicato di comprare e vendere azioni, forse si classificherebbe come un derivato in Italia, come un'opzione. L'idea qual è? Che uno prende in prestito un'azione di un'azienda che non ha, no? no? Prendo in prestito l'azione di questa azienda di cui si aspetta che il valore scenda e la vende immediatamente. Quindi voi prendete in prestito un qualcosa e lo vendete con la promessa che dovete restituirlo. Quindi a un certo punto nel futuro, quando vi è stato messo, detto, insomma, prendete accordi e a un certo punto nel futuro dovrete ricomprare l'azione che avete venduto e restituirla sul legittimo proprietario, pagando eventualmente anche una tariffa per il favore che vi ha fatto di prestarvi questa azione. Quindi qual è l'idea? Che se voi vi aspettate che il valore dell'azione scenda nel futuro, la vendete adesso e la comprate dopo. Quindi, quando uno fa speculazione al rialzo, compra adesso per vendere in futuro, questi short, diciamo, hanno un modo di invertire il processo. Cioè, io vendo adesso una cosa che non ho, promettendo di comprarla tra una settimana, sperando che quando mi toccherà ricomprarla il prezzo sarà più basso e quindi guadagno la differenza tra quello a cui l'ho venduta e meno quella a cui l'ho comprata, tolti tutti gli interessi che devo pagare a chi mi ha prestato l'azione, no?
Ok.
E questo è il meccanismo, diciamo, in cui uno può fare speculazioni in borsa sull'idea che il prezzo delle azioni scenda. Ora, GameStop aveva questa situazione molto curiosa, che come tutte le cose della finanza, secondo me, se uno le prende isolate, magari hanno anche vagamente senso, ma poi riescono per la semplice quantità, a perdere completamente la logica, perché questo processo di vendere cioè uno può prendere un'azione in prestito, venderla, con i soldi ricomprarla e rivenderla di nuovo.
Ok.
Quindi di fatto ci sono in questo momento più promesse di ricomprerò l'azione, più azioni in prestito di quante azioni effettivamente esistano. Questa situazione è un po' paradossale, nel senso che vuol dire che c'è più gente che ha promesso di ricomprare azioni in futuro che azioni in circolazione. Qual è l'idea dello squeeze? Che se il prezzo invece di scendere sale, tutte queste persone che hanno fatto questa operazione perdono i soldi. Nel momento in cui il prezzo inizia a salire, queste persone che hanno queste posizioni short vogliono cercare di limitare le perdite, quindi decideranno di comprare il presto possibile le azioni che devono restituire. Comprando le azioni provocheranno che ci sia più domanda e quindi il valore delle azioni continuerà a salire, creando una specie di feedback positivo. Cioè, per evitare di perdere soldi, la gente le ricompra, ricomprando le azioni, il valore dell'azione sale, provocando che più gente vorrà ricomprare le azioni per evitare di perdere soldi e andando così a catena.
E queste persone devono ricomprare le azioni. È uno, cioè, sono obbligati a farlo, no? Non senso.
E diciamo, l'alternativa forse è sempre la bancarotta, nel senso queste persone di cui stiamo parlando in realtà sono dei fondi di investimento speculativi, i cosiddetti hedge fund, che diciamo non sono persone fisiche nella maggior parte dei casi, sono aziende che quindi hanno sempre l'opzione di dichiarare la bancarotta e
Quindi la situazione adesso è, ci sono questi fondi di investimento che hanno delle azioni che sono state vendute a in questo caso degli utenti, cioè delle persone fisiche, dei piccoli investitori, e dovranno ricomprare queste azioni ad un certo punto, sono obbligati a farlo.
sì, in realtà non è, cioè non è così trasparente il mercato, perché non è che noi sappiamo davvero loro. Cioè, in realtà non è che si vende una cosa da una persona all'altra. La gente ha venduto gli hedge fund hanno venduto queste azioni, hanno queste posizioni corte. Non è ben chiaro esattamente chi stia tenendo queste azioni. In un po' di casi, appunto, sono piccoli investitori, in altri casi sono altri fondi di investimento che stanno facendo la scommessa in senso opposto, diciamo, per cui. In realtà è sempre molto difficile, non lo so, cioè, difficile per me perché io nel senso è tutto molto complicato, ma non è la parte divertente questa.
Non è la parte divertente.
La
Qual è la parte
parte
divertente?
divertente è che c'è un forum su Reddit, un sottoreddit che si chiama Wall Street Bets, che è un forum è molto difficile da spiegare. Quello che stavamo cercando di oggi è spiegare un pochino questo forum. La versione, tra virgolette, da descrizione di Wikipedia è che questo è un forum di persone che sono piccoli investitori privati, dove piccoli vuol dire che magari comunque hanno grosse somme investite, ma che non sono aziende,
Sono individui.
Sono individui che decidono di fare investimenti molto
azzardati.
Molto azzardati, molto pericolosi, molto alla spacca, sperando appunto di fare il botto e di fare tanti soldi rapidamente, e che un pochino, insomma, in questo paese non viene visto del tutto male questa idea di dire la va la spacca, se sono miliardario domani bene, se no
sto come oggi,
ho perso tutto quello che avevo. Che hanno appunto notato questa situazione di GameStop e hanno deciso di cercare di far salire il prezzo delle azioni di GameStop. In parte i primi probabilmente appunto quelli a riguadagnarci, e in parte perché vogliono provocare questo squeeze, e diciamo in realtà il guadagno loro è più teorico che pratico, ma la perdita degli hedge fund invece è molto reale. E quindi in questi giorni abbiamo visto appunto notizie di questi hedge fund che avevano posizioni short perdere miliardi di dollari in questo gioco, in cui sono stati costretti a ricomprare, diciamo, le azioni di GameStop sono passate da andare tra i 12-15 dollari l'una a 350 dollari nel giro di pochi giorni, meno di una settimana. E
stanno continuando a salire.
E quindi appunto tutti questi hedge fund hanno venduto queste azioni, diciamo, a 15 dollari pensando di ricomprarle a 10, e ora sono state costrette a ricomprarle a 350, quindi provocando ingenti perdite.
E diciamo questa cosa ha creato dei problemi, nel senso che a un certo punto, a fronte della quantità di soldi che questi fondi di investimento stavano avendo, è stato chiesto, queste persone che stanno facendo questi investimenti, questi utenti di Reddit usano una app per fare questa serie di investimenti, e diciamo tramite le connessioni varie di i manager di questi fondi di investimento hanno chiesto all'app di bloccare la possibilità degli utenti di continuare a comprare dei loro utenti di continuare a comprare azioni di questa azienda, facendo manipolazione di mercato, perché non è legale fare questa cosa, no?
Sì, su questo è anche un'altra cosa che io trovo affascinante, che di solito questo tipo di operazioni in borsa non sono operazioni che i singoli investitori fanno, perché vengono considerate molto pericolose e vengono fatte da operatori finanziari che sono esperti, che hanno strumenti, che hanno risorse, che hanno capitale, che hanno accessi, no? Negli ultimi anni una serie di app hanno cercato di rendere il gioco in borsa come se fosse un videogioco.
Sì.
Cioè hanno cercato di creare queste interfacce in cui, premendo dei bottoncini colorati e con tutta una serie di feedback, in realtà appunto è anche molto discutibile che sia una cosa che sia una buona idea di fare. Sì. Però la cosa divertente è che un pochino gli sta tornando indietro, nel senso che adesso la gente ha detto: ok, questo è un po' come un videogioco, allora giochiamolo come un videogioco e facciamoci meme sopra e facciamo diventare questa cosa qua un po' virale, e si sono trovati in mano questa situazione un po' difficile da controllare. E quindi sì, adesso ci sono un po' i miliardari che vanno in TV, che piangono perché non è giusto che la gente si comporti così.
Anche
i ricchi piangono, loro stanno cercando soltanto di guadagnare il loro terzo yacht, e nel senso...
E gli viene impedito persone che invece si giocano quasi, cioè comunque senza riguardi minimi nei confronti dei soldi, si giocano quantità anche importanti di soldi. Comunque questa, diciamo, è la dinamica finanziaria che sta dietro questa cosa. Io adesso
che è affascinante, ma non è la cosa divertente.
Non è la cosa divertente. Io adesso forse metterei una pausa musicale e poi mi concentrerei su quello che invece per me, per esempio, era veramente la cosa interessante e divertente di questa intera storia, che c'è il fenomeno sociologico che c'è dietro a chi sono queste persone che stanno facendo, comunque, nel senso, noi ci ridiamo sopra, ma cioè terrorizzando i capi dei fondi di investimento di Wall Street. Quindi chi sono questi che sono stati definiti neonazisti, anarchici, anarcocapitalisti, pazzi, cioè un sottobosco di personaggi interessanti. Quindi mettiamo una pausa musicale.
Io, per introdurre lo spirito dell'epoca, io proporrei di ascoltare i Collective Act, gruppo norvegese della TV norvegese, che ci canta I Just Got Paid.
Dai.
Big spender. Hitting up the clubs with my Visa card. Gonna party hard. Take to pass the guards. Gonna rock the floor with some booze that I bought for you. If you got no cash, shake your ass. I got money to splash. Cause the drinks are free when you party with me. I'm the boss of this club. Wouldn't you agree?
I just got paid.
I work at a grocery store.
I just got paid.
They pay me money.
I just got paid.
Into my account, bitches.
I just got paid.
That's how that shit works.
I got them. Got them. Got them. Sending these on. Let's party till the break of dawn. Brought my master along. Order what you want, baby. Cause tonight's on me. Cause a MasterCard is kinda like money for free.
For rent, it's sad to say, but my money's all spent.
Yo, big spenders here, so don't you fear, cause I'm taking care of your drinks in here. I just came into some money, yeah, totally by surprise. I was broke like a motherfucker, now I'm on the rise. So pop them bottles and get drunk with me.
My uncle just died, this night's on me.
Your uncle, motherfucker.
I just got paid.
Didn't even know the guy.
I just got paid.
Compensated for being related.
I just got paid.
Family values, bitch.
I just got paid. I just got paid. I just got paid. I just got paid.
E questi erano i Collectivette. Noi vi consigliamo di guardarvi il video comunque, perché secondo me aggiunge qualcosa a questa canzone.
Siamo dei grandi fan.
Siamo dei grandi fan.
Dunque, allora, dicevamo, questi movimenti di mercato che sono stati così rapidi e improvvisi da generare attenzione mediatica, e interventi di politici, tra l'altro di tutto lo spettro politico, da Ted Cruz, che è questo repubblicano del Texas, sostenitore di Trump.
Sostenitore di Trump, che è stato anche uno degli unici repubblicani, diciamo, a non abbandonare Trump dopo la rivolta che c'è stata il 6 gennaio, quindi uno che ci crede molto.
E che ha detto che appunto che gli atteggiamenti di queste app di trading nei confronti di piccoli investitori che gli hanno impedito di continuare a fare queste operazioni erano... non erano giuste, erano manipolazioni di mercato.
Era, sono anticapitaliste in questa posizione.
Ah, all'estremo opposto, Alessandria Ocasio-Cortez, la giovane stella del socialismo democratico di New York, che ha detto appunto cose simili, sostenendo che Wall Street Bets aveva comunque tutto il diritto di fare queste cose. Ha invitato alcuni di questi personaggi sul suo canale di Twitch per fare delle interviste, cercare di capire. E Ted Cruz gli ha dato ragione e lei giustamente ha risposto un pochino mandandolo a fanculo, dicendo: tre settimane fa hai provato a farmi ammazzare da una massa di cafoni infuriati, adesso però magari stai anche zitto. E quindi insomma c'è stato un po' di attenzione su questo evento.
E anche Elon Musk non ha potuto.
Vabbè, Elon Musk non poteva stare zitto, ovviamente, in una situazione del genere.
È intervenuto in situazioni peggiori, in effetti.
Però cerchiamo di capire un attimino
chi sono le persone che hanno fatto iniziare tutto questo.
Esatto.
Perché, diciamo, se voi adesso vi aprite un giornale statunitense o vi guardate la TV negli Stati Uniti per cercare di capire chi è questa gente, cioè trovate comunque dei titoli del tipo sul New York Times, gente che usa la palla da biliardo numero 8 per decidere se prendere delle decisioni o meno, o che si affida al libro dei sogni per capire come gestire la propria vita, fa fare bancarotta Wall Street. Cioè questa è l'opinione del New York Times su quello che sta succedendo. Altri network si sono spinti a dire delle cose del tipo questa è la gente, appunto, è l'estrema destra, semi-neonazista, razzista e sessista che si sposta da tutte quella specie di piattaforme che avevano sostenuto Donald Trump e che adesso un po' si ricicla in questo modo per seguire il proprio sogno americano, credere nel capitalismo. Ci sono altre persone che invece gridano alla lotta di classe, no? Abbiamo letto opinioni politiche di gente che senza battere ciglio dice no, questi sono dei compagni, stanno facendo la lotta di classe e l'obiettivo finale è abbattere il capitalismo attraverso l'abbattimento di Wall Street.
E... difficile farsi un'idea riguardo.
Difficile farsi un'idea.
E magari cerchiamo di raccontare alcuni di questi dettagli per cercare di...
alcuni di loro.
Diciamo che non abbiamo una risposta a questa domanda esattamente ben chiara.
Non so neanche se ci sia... Però diciamo, magari partiamo da dove è partito il tutto, perché questa cosa adesso ha preso, diciamo, delle dimensioni un pochettino... rilevanti, però la persona che ha fatto iniziare questo intero processo in realtà forse un coglione non lo è. È qualcuno che evidentemente si era pianificato l'idea, che qualcuno che a settembre del 2019 si è fatto una serie di ricerche di mercato. Poi lui è un personaggio, non so se magari se vi interesserà questa storia andatevi a vedere le sue interviste.
Beh, potresti già iniziare a dire qual è il suo nickname,
il suo nickname sul forum è Deep Fucking Value. Che vuol dire, come lo tradurresti in italiano? Non saprei neanche il valore.
Non so.
Non lo so. No. Non so proprio. Boh. Valore molto profondo. Non...
O valore nascosto.
Valore nascosto. Non lo so. Non, guarda, non sono. Devo dire, non mi vengono le parole. Però diciamo, lui, personaggio che si presenta come un personaggio, cioè si presenta con appunto un nickname ridicolo su YouTube. Lui ha un canale che si chiama Roaring Kitty, il gatto che ruggisce, il gattino che ruggisce. Dove però, diciamo, dà una serie di lezioni su YouTube di meccanismi finanziari che evidentemente hanno dietro una persona che di meccanismi finanziari se ne intende e ne capisce.
Nonostante come in giro vestito, cioè questo non è il tipico giacca cravatta investitore, ma è uno con la sedia da nerd, da youtuber, una fascia nei capelli e
un mazzo di carte di uno sulla scrivania. Sì. Però diciamo, lui a settembre del 2019 compra una serie di azioni di GameStop, ne compra in realtà tante, cioè questa è anche una persona che ci ha investito $50,000, quindi non uno proprio, perché poi invece vedremo come evolve questo movimento, però lui nel settembre 2019 investe $50,000 in GameStop, pensando che la scommessa di questi fondi di investimento che GameStop andrà a fallire in realtà possa essere ribaltata, e utilizza questa strategia molto particolare di iniziare a postare su questo forum di gente che appunto fa queste scommesse finanziarie dei meme fondamentalmente, cioè lui forse non è neanche quello che inizia a postare i meme più complessi, però lui suggerisce che della gente inizi a seguirlo in questo suo sforzo. In realtà è soltanto poi nel 2020 avanzato che questa cosa inizia a diventare così tanto popolare che la gente inizia a scriversi al forum, la gente ci fa i meme, li fa circolare e diciamo il fatto anche che l'azienda che viene scelta è quella di GameStop un pochettino aiuta a rendere il tutto più... più digeribile per i gamers, per cui si inizia a fare un pochino questo affidamento sul fatto che GameStop ha una connessione emotiva per tanta di questa gente e inizia a essere attirata all'interno di questa appunto scommessa finanziaria una serie di personaggi che forse normalmente investimenti finanziari non li farebbero.
Sì, diciamo che Wall Street Bet aveva anche questa cultura di fare questi investimenti molto rischiosi, però con l'idea di che comunque se va male perdi soldi, la gente posta le proprie perdite ridendoci sopra, perché comunque lo fa più per divertimento che davvero come un investimento finanziario serio. E qui forse sì, cioè dovremmo un po' spiegare tutta questa cultura di questo Reddit, che in realtà è una cultura anche molto difficile da digerire, perché usa questo linguaggio comunque di questi un po' da spogliatoio di adolescenti che gode nell'essere non politically correct, no? Per sì. Cui in realtà io faccio molta fatica a capire esattamente fino a che punto questo modo di... cioè un pochino questa accusa di essere parte della destra radicale alt-right secondo me viene anche dal modo in cui loro usano il linguaggio, perché si sì. Accusano un l'altro di essere dei ritardati, cioè si definiscono ritardati, che in realtà però è tutto un inside joke, perché retarded in inglese è un anagramma di trader.
Sì. Retard è il modo in cui si chiamano, e poi secondo me anche questa è una cosa interessante, che chiaramente la gente che sta dentro nel gruppo da più tempo si chiama retard perché sa il fatto che il nome è basato sull'anagramma di trader, che è chi appunto, il trader per chi di voi non parla inglese è la persona che scommette in borsa. La gente che arriva nel gruppo in un secondo momento, che non è a conoscenza di questo tipo di gioco di anagramma, estende la cosa chiamandosi retarded, che vuol dire ritardato, che però cioè appunto è un termine ableista.
Beh, però diciamo, secondo me il gioco c'era già all'inizio, perché poi invece chi investe in borsa sapendo, avendo studiato, viene definito autist, cioè autistico. E fanno ora negli ultimi giorni i moderatori del forum hanno fatto un po' di pulizia, perché hanno avuto dei problemi dato che Facebook e Discord gli hanno chiuso i loro canali per accusandoli di usare hate speech e hanno fatto un po' la pulizia per esempio sui termini razzisti, però secondo me fino a pochi tempo fa era un posto dove usare termini razzisti in un senso aperte virgolette chiusi virgolette scherzoso era molto tollerato.
Sì. Sessismo abbastanza rampante, forse al punto che ormai non è quasi neanche più sessismo.
Esatto, parliamo anche del sessismo di questa gente, perché questo è anche affascinante, cioè che in realtà è puramente tangenziale, nel senso non è rilevante a nulla di tutto ciò, ma in un certo senso secondo me però spiega molto bene certe dinamiche di questo posto, no?
Sì. Sì, direi di sì, cioè forse questo è interessante, ecco, una specie di gente che ha abbandonato la performance della mascolinità attraverso la figura dell'atleta bro che conquista le donne, perché di questo stiamo parlando, cioè di normalmente quando appunto pensiamo a questo tipo di forum su internet dell'estrema destra americana. E invece abbraccia la figura del nerd sfigato, cioè loro si definiscono degli sfigati che non hanno successo con le donne. Questa è la cosa che li contraddistingue, al punto tale che coniano questo, questa specie di scherzo interno, per cui è vista come una cosa bella vantarsi del fatto che tua moglie ti tradisce con un altro, in una maniera che è assolutamente diversa dal tipo di discorso a cui siamo normalmente abituati da appunto questi personaggi sessisti, e in una maniera che li porta molto a fare questa specie di... cioè di scherzi tra di loro basati sul fatto di non essere capaci di far venire gli orgasmi a delle donne, che io trovo comunque una cosa molto strana, e capisco come possa essere in realtà un modo, cioè forse indice comunque di una visione della mascolinità abbastanza tossica e una visione... comunque una performance di mascolinità eterosessuale di un certo tipo, però di un tipo a cui io non ero abituata, ecco.
E secondo me però è tutto il contesto che lo rende un po' assurdo, perché ci sono appunto questi post molto lunghi, dettagliati, di spiegazioni di dinamiche finanziarie, facendo delle analisi, concludendo con una scritta tutta in maiuscola dicendo: questi non sono advice, non sono consigli finanziari, perché io sono un coglione e comunque non riesco a farmi dire mia moglie. Che, diciamo, rende tutta... cioè, se volevate proprio essere sicuri che di convincermi a non prendere consigli finanziari da una persona del genere, non so se era questo il modo di farlo, ma di certo non aiuta.
Sì, e forse poi seguiti anche da una serie di... cioè, solitamente questi tipi di post in cui uno dichiara di non essere in grado di far venire la propria moglie, seguiti da commenti di altri utenti che commentano dicendo: bro, anch'io, e infatti mia moglie ha un fidanzato, per fortuna lui si prende cura di lei, seguiti da altra gente che risponde: ah, io ho comprato una macchina al fidanzato di mia moglie, cioè delle cose comunque appunto molto molto strane. Io comunque presumo, cioè, detti questi scherzi anche dalle donne all'interno di questo gruppo, perché comunque ci sono donne all'interno di questo gruppo, no? Hanno il loro nickname, le stock chicks. E quindi sì, diciamo, questo è il sottobosco da cui esce questa, questa operazione finanziaria, no? Questa è gente che mette come prezzo delle azioni a cui vendere $420.69, perché è il numero 420 cui viene, è il numero usato dalla gente che
preferisce
alla droga, e 69 non ha bisogno di essere spiegato perché è 69, no? Quindi diciamo, cioè, adesso ci sono anche da dire degli algoritmi, probabilmente in futuro algoritmi finanziari, che dovranno tenere in conto del fatto che quando
un'azione arriva verso i $420 la gente il comportamento di questa azione cambia, perché è un numero che la gente trova divertente.
E quindi, cioè, comunque ci sono, c'è un campo di studi della psicologia finanziaria che adesso ha dovuto introdurre una serie di modelli per cercare di spiegare il comportamento di questa gente, per cui non è una roba che non avrà conseguenze.
Però per quanto io li trovi un po', cioè, orribili e disgustosi come cultura, al tempo stesso io ho un po' di fascinazione, perché mi sembra un po' anche questa specie di gridare che è il re nudo, perché nel senso non è che gli ambienti di Wall Street siano particolarmente meglio come tipo di mascolinità, come tipo di rappresentazione, ma sì, pretendono di avere una rispettabilità e un'eleganza e un noi sappiamo quello che stiamo facendo, quando poi di fatto questo forum e quello che sta venendo fuori, almeno io il messaggio che ne prendo è, cioè, questi scommettono in borsa un po' a occhi chiusi o alla vala spacca, non diversamente da come fanno questi hedge fund manager, che però quando vanno in TV vengono trattati con guanti di velluto, mentre questi qui sono dei cafoni da bar, nel senso. Però di fatto i meccanismi sottostanti sono molto simili.
Sì.
E non è che ci sia, cioè, un po' questa, diciamo, sottoprodotto di una cultura che però è quella del mercato di Wall Street, di suo.
Sì, sono d'accordo, e mi interessa molto, e forse ne possiamo parlare, magari mettiamo uno stacchetto musicale, però diciamo una cosa latente all'interno di questo forum, in cui adesso si stanno inserendo comunque sempre più persone all'interno di questo gioco, no? è comunque un certo disgusto e disprezzo nei confronti di Wall Street, che è molto motivato, secondo me, da motivazioni di classe, che magari non sono le motivazioni che spingono queste persone poi a fare quello che stanno facendo, che non sembra lo siano, cioè io non penso che questa cosa possa essere letta come una... come la guerra di classe, come la definisce il Guardian, però sicuramente c'è un fattore del fatto che comunque la condizione finanziaria di questa gente non è una condizione finanziaria particolarmente rosea, e sicuramente c'è il fatto che tanta di questa gente è a pezzi dopo la pandemia, è gente che ha perso il lavoro, è gente che ha migliaia di dollari di debito studentesco negli Stati Uniti, ed è quindi gente che ha una narrativa su questa differenza di classe e che la esprime in maniera comunque non politicizzata, o non politicizzata con i termini che magari noi ci aspetteremmo. Quindi
mettiamo della musica, poi ne parliamo con più calma.
E perché... in onore di questa, comunque, loro odio nei confronti di Wall Street, io mi sentirei di dire: andiamo con i Clash, Bank Robber.
dicevamo che in realtà c'è un gruppo di utenti su questo forum che probabilmente sono persone che hanno lavorato in istituti finanziari, che sanno più o meno quello che fanno e che magari usano anche questa canale per generare attenzione, per provocare degli spostamenti di mercato a loro favore, nel senso, cosa che tra l'altro si sta discutendo potrebbe non essere illegale, perché nel momento in cui uno ve la fa pubblicamente non è più una manipolazione di mercato abusiva, quando semplicemente quello che uno fa è comunicare agli altri le sue opinioni, no? C'è un gruppo di persone che è qui su questo forum con un po' l'attitudine da spogliatoio maschile post partita, bar, perché gli piace fare casino, ma poi è arrivato negli ultimi settimane, questo forum ha quintuplicato le sue presenze da mezzo milione, un milione a 5-6 milioni di iscritti, e c'è un gruppo di persone che viene e arriva già avendo ascoltato questa narrativa di i piccoli investitori che cercano di fottere Wall Street su il loro stesso gioco, cercano di che arrivano non tanto in realtà con l'idea di fare soldi rapidi, ma con l'idea di dire vaffanculo Wall Street, di dire adesso mi vendicherò di tutto quello che mi è successo, che magari non è la parte grossa di questo forum, e magari probabilmente non è la parte grossa a livello economico dei soldi investiti, ma è estremamente interessante da osservare e da leggere. Vuoi dirci tu qualcosa?
Sì, lo è, perché, beh, diciamo, prima di tutto perché è la parte anche forse più internazionale. Cioè, quindi questo fenomeno adesso è un fenomeno che non è limitato agli Stati Uniti. C'è gente che si è messa a comprare queste azioni che viene da altre parti del mondo, inclusa l'Italia. E quindi c'è una serie di persone che appunto questa narrativa ce l'avevano in testa e hanno detto, va bene, io ho non so quanto, cioè, ma anche $50 e li investo in una parte di queste azioni, che magari non è neanche una, però in una porzione di azioni, e decido di... quello che loro stanno facendo adesso è holding, tenere la linea, no? Quindi di non vendere queste azioni ai fondi di investimento che vogliono cercare di ricomprarle per evitare che aumenti ancora il prezzo, ma manteniamo le nostre azioni, perché questa comunque è una cosa assurda da fare, cioè non è quello che voi vi aspettereste una persona razionale fare a questo punto. Alcune di queste azioni sono cresciute sono cresciute a un livello...
Diciamo, questa è una bolla speculativa, cioè il valore delle azioni è aumentato non perché l'azienda si è scoperto improvvisamente essere più redditizia delle altre, semplicemente perché c'è tanta gente che le vuole comprare e nessuno che le vuole vendere.
Sì.
Nel momento in cui la gente inizierà a vendere tutte queste azioni, è prevedibile che il prezzo crollerà, probabilmente rapidamente come è salito, per cui chi ha comprato queste azioni nel momento in cui il valore era già molto alto rischia di perdere i soldi che aveva investito. E qui su me entrano in gioco due fattori. Uno, che comunque chi compra le azioni rischia di perdere i soldi che ha investito nel comprare le azioni, mentre questi hedge fund che hanno fatto queste operazioni corte in realtà non è chiaro quanto possono perdere, perché perderanno tanto quanto sale il prezzo, quindi più il prezzo sale più loro perdono, e quindi non hanno chiaro un massimo di perdita da sopportare. E poi secondo me c'è anche questa narrativa che io trovo molto interessante di un po' no future.
Sì.
No, un po' di dire io sono un millennial, ho vissuto tutta la mia vita facendo fatica ad arrivare fino al mese, so che non riuscirò mai a comprarmi la casa, so che non riuscirò mai ad avere una pensione, l'idea di essere sulla rovina finanziaria non mi spaventa perché è la mia condizione di vita normale.
Sì.
Perché io se adesso ho $1,000 da parte da investire in questa cosa qua, non è perché penso che posso far crescere i miei risparmi, ma per pura coincidenza. E quindi tanto, nel senso, cosa ho da perdere? Non c'è nulla da perdere, la mia vita un pochino era così, cioè debito student, magari anche da gente che ha debiti universitari molto grandi, e per cui i risparmi che hanno in confronto comunque sono minuzie.
Sì.
E che però non, cioè, almeno pubblicamente non viene a dire lo faccio perché così divento ricco e voglio vendere nel punto più alto, cercare di vendere prima del crollo e ripagarmi i debiti e ripagare la mia vita. C'è un po' questa cosa di lo facciamo perché è divertente, lo facciamo perché ci vendichiamo e anche un po' lo facciamo per beneficenza, no?
Sì, questa è un'altra cosa interessante, cioè adesso si è stabilito questo pattern, però recentemente, nell'ultima settimana forse, perché già noi abbiamo fatto un lavoro di archeologia online, siamo andati a controllarci un po' di post in passato per vedere come stava cambiando il discorso e la narrativa intorno a queste cose, abbastanza cambiato, per cui adesso c'è un pochino questa dinamica per cui alcuni di questi utenti vendono porzioni minime delle azioni che hanno, quindi comunque mantengono la maggioranza delle azioni che hanno comprato e donano i soldi in beneficenza a ospedali, a fondi di supporto per i senza tetto, ad associazioni che aiutano i carcerati, cioè fanno una cosa che loro stessi definiscono ridistribuzione della ricchezza. Però fatta da gente che appunto, cioè, non ti aspetteresti essere nel... cioè, che non è Jeff Bezos, cioè, voi leggete post di gente che racconta di vivere in un furgone, di avere delle azioni che valgono $250,000, di non volerle vendere perché ci avevano investito magari a settembre del 2019 $50 e non gliene frega un cazzo di perdere $50, ma che tolgono $20,000 da queste, cioè incassano $20,000 anziché comprarsi, affittarsi l'appartamento per uscire dal furgone, donano i soldi al rifugio dei senza tetto dicendo c'è gente che sta peggio di me, c'è gente che sta peggio di me, c'è gente che ha avuto la vita rovinata da questi fondi di investimento, c'è gente che è stata completamente rovinata dalla crisi del mercato di, cioè quanto ormai, del 2008. E questa è la nostra occasione, c'è gente che ritira parte di queste vincite per comprare il cartellone pubblicitario davanti agli uffici a New York del manager del fondo finanziario e farci scrivere sopra fuck you. C'è gente che usa i soldi in questo modo, che compra, paga piloti di aereo per passare con degli striscioni con scritto succhiatemi il cazzo fuori dagli uffici di sta gente, no? Per cui c'è gente che ha comunque una grande quantità di rabbia nei confronti comunque di persone che hanno rovinato il futuro di generazioni e generazioni. E questo è il tipo di narrativa che comunque è passato all'estero, che ha fatto, secondo me, parte della gente appunto dall'estero che è entrata in questa dinamica, l'ha vista un pochettino come la rivincita dei falliti.
E su questo io vorrei anche dire una riflessione, perché comunque questo è un discorso che in realtà io ho sentito farne negli ultimi anni di pandemia. Cioè che l'economia americana, cioè per tante persone è stato un anno molto difficile, è stato un anno in cui la gente ha perso il lavoro, è stato un anno in cui la gente non è stata sfrattata di casa solo grazie alle minime protezioni che sono state introdotte come forma di emergenza, ma che nel momento in cui la pandemia, l'emergenza finirà, ci sarà un'ondata gigantesca di sfratti previsti, la disoccupazione è veramente alta, è stato un anno difficile. E la cosa paradossale è che davanti a questa situazione è stato uno degli anni migliori per la borsa americana, cioè Wall Street, dopo aver avuto un grosso calo attorno a marzo-aprile, ha recuperato tutto e continua a salire come se nulla fosse. E quindi c'è tanta gente che dice magari io ho il fondo di pensione di investimento, sono fortunato perché il mio lavoro mi dà un fondo di pensione di investimento e vedo nella mia vita quotidiana la devastazione nei miei quartieri, la devastazione nei servizi, nel sistema educativo, nel debito delle persone, ma il mio fondo di investimento continua a salire come se fosse il periodo d'oro. Cioè comunque c'è questa riflessione sul fatto di dire siamo la nazione più ricca del mondo come complesso, e questa ricchezza sta esplodendo durante la pandemia perché il livello finanziario sta crescendo oltre ogni misura, ma nella vita quotidiana questa cosa non solo non si vede, cioè il peggioramento degli standard di vita nell'ultimo anno per molte persone è stato enorme. E secondo me questa riflessione qua è anche quella interessante, perché poi penso che di fatto quello di cui stiamo avvenendo è una battaglia finanziaria tra probabilmente grandi aziende, grandi investitori, in cui tutti questi piccoli investitori che fanno i meme su Reddit sono una piccola frazione che fa più rumore di magari quello che sta generando, nel senso io non sono sicuro quale sia l'impatto reale di questo evento o di queste persone. Però la narrativa io la trovo molto interessante perché secondo me riflette molto su lo spirito dell'epoca, nel senso sulla sensazione che Wall Street è scollegata dalla vita reale delle persone, e questo già lo sapevamo, ma la pandemia, cioè, l'ha reso, come tutte le cose in questo paese, tutti i problemi che avevano, l'ha moltiplicato per 10.
Sì, ed è molto interessante, diciamo, che appunto tra gente che si chiama orso gay, gente che dice di avere le diamond hand, le mani di diamante, quindi le mani di diamante è chi compra le azioni e non le vende, anche se sta per perdere un sacco di soldi. Cioè, all'interno di tutta questa narrativa, di questi meme, di queste emoji, di razzi spaziali, di gente che dice arriviamo alla
Arriviamo su
Luna, arriviamo
Plutone.
su Plutone, facciamo collassare il mercato, vaffanculo Wall Street, c'è della gente che scrive apertamente questa è la redistribuzione delle ricchezze che c'era stata promessa dal sogno americano e non è mai venuta e questa ce la stiamo facendo noi. Quindi un sottobosco strano, un sottobosco di gente che non ha niente da perdere e forse un sottobosco di... cioè un gioco diciamo che ha rivelato quello che vabbè, forse tanti di noi già sapevano, no? Che Wall Street è scollegato dal reale, che questo è un problema, che questo tipo di economia è un problema, che però adesso è stato rivelato la fragilità di questo sistema comunque in una maniera ridicola, secondo me. Cioè, molto, molto strana.
Quindi abbiamo spiegato il perché dei diamanti. E
Abbiamo spiegato il perché dei diamanti.
non sappiamo come andrà a finire questa cosa, per
Non lo
cui
sappiamo, potrà.
siamo ancora nel picco, perché tra l'altro adesso è un weekend, i mercati sono chiusi, ma lunedì
Lunedì si vedrà.
riapriranno e vediamo cosa succederà. Per cui magari da qui a quando questa puntata andrà in onda saranno successe delle cose.
Se il mercato finanziario statunitense sarà completamente crollato, noi andremo a Tijuana di nuovo, c'è sempre questa possibilità, il confine è sempre vicino. E vedremo come andrà, non abbiamo risposte, non sappiamo se questa è veramente la rivoluzione, non penso che lo sia, però è sempre bello, secondo me, quando le banche... Non lo so, io mi sento di dire che a me piace che vengano messi i cartelloni pubblicitari che mandano a fanculo gli hedge fund fuori dai loro uffici, devo dire la verità.
Ce ne sono pochi,
Lo
ce ne sono meno di
trovo...
quelli che
Hai
dovrebbero,
ragione,
sono
lo trovo
d'accordo.
romantico, non lo so, forse ho queste visioni veramente d'altro secolo, anacronistiche, però lo trovo una cosa romantica.
E quindi celebriamo questo grande odio nei confronti delle verso le banche con una canzone di Ry Cooder, No Bankers Left Behind, nessun banchiere venga abbandonato.
The bankers all are leaving. You better come round and see. It's starting revelation. They robbed the nation blind. They're all down at the station. No banker left behind. No banker, no banker, no banker could I find. They were all down at the station. No banker left behind. White House they went one day. They was going to call on the president in a quiet and a sociable way. And the afternoon was sunny and the weather it was fine. They counted out our money and no banker was left behind. No banker, no banker, no banker could I find. They were all down at the White House. No banker was left behind. Thank you.
happy tune. The conductor's calling all aboard, we'll be leaving soon. With champagne and shrimp cocktails, and that's not all you find. There's a $1 billion bonus and no beggar left behind. No beggar, no beggar, no beggar could I find. When the train pulled out next morning, no beggar was left behind.
Risposte, speriamo, vi incoraggiamo ad andare a leggervi questo forum comunque, che è una raccolta di, cioè comunque di storie di un'umanità, cioè squarci su un'umanità veramente distrutta negli Stati Uniti. E,
questa puntata di Walk Wop non costituisce consigli finanziari di nessun tipo, se decidete di partecipare a questo evento che sta prendendo piede e perdete le soldi, non è colpa nostra.
Noi decliniamo ogni responsabilità, non ascoltateci.
Noi non investiamo in borsa, per cui non abbiamo interesse in gioco realmente, e anche se volessimo farlo non avremmo i soldi per farlo. E, potete ascoltare Walk Wop su Radio Wombat a Firenze, e il sito è radiowombat.net. Ogni due martedì, anche se a volte ne saltiamo uno e recuperiamo il martedì dopo, alle 7 di sera ore italiane, e ci potete ascoltare le mattine più o meno sempre una volta ogni settimana su Radio Onda Rossa a Roma.
Come sempre, stay wop.